Cari fratelli, grazie, ringraziamo il Signore per le preghiere. Laura, cos'hai letto? Un salmo? Qual è? Diciamo che sono tutte. È l'espressione del cuore di fronte al Signore, la preghiera. Quindi non dobbiamo vergognarci, dobbiamo essere sicuri che il Signore le sente. Poi sappiamo che i suoi tempi sono diversi dai nostri e la sua conoscenza delle nostre difficoltà è completa. Però lui, noi non sappiamo perché opera così il Signore, ma lui lo sa. Che salmo è, scusa? 76. 66. Salmo 66. E quindi io credo che è veramente giusto pregare per i fratelli che non stanno bene, il nostro caro Ferruccio, e insistere nella preghiera anche in... perché il Signore non è che non ascolta e non è che è distratto, però siamo noi che dobbiamo desiderare ardentemente, ardentemente, come diceva il fratello, abbiamo la bramosia di sentire la sua parola e il suo Santo Spirito, ardentemente desideriamo che lui ci risponda. Pregare per Israele, per le persone che sono prigioniere, per tutte le ingiustizie del mondo, per le vedove che non vengono considerate, per le ingiustizie sul lavoro. Ma noi non è che dobbiamo essere giustizieri, perché è il Signore che ci vendica, è il Signore che ci retribuisce, come è scritto in Ebrei. Ecco, quindi ritengo che è bello quando preghiamo e chiediamo quello che abbiamo in cuore, che fa parte del nostro bagaglio di conoscenza, di sofferenza, di esperienza di vita, sia nel bene sia nel male. Di una vita che però a un certo punto ha deciso, ha voluto di cuore ubbidire a quello che gli è stato insegnato attraverso le testimonianze dei fratelli, del fratello Ferruccio, attraverso quello che sta scritto nella sua parola. Bene, questa è un po' l'introduzione, ma non lo so, è venuta così spontanea perché il Signore vuole che siamo semplici, non vuole che siamo impostati, non vuole una chiesa ingessata, una chiesa formale, una chiesa istituzionale, vuole una chiesa di cuori che vivono, di cuori ardenti, che sbagliano anche, perché l'uomo sbaglia, nessuno è perfetto, i conduttori non sono perfetti, solo uno è perfetto, e Gesù stesso dice solo uno è buono, perché mi chiami buono? Rivolto a lui che era Gesù, quando gli dicevano maestro buono, e lui dice ma solo uno è buono, il Padre, se lo dice Gesù. Quindi capite che quando ci sono dei fratelli che magari peccano, sbagliano o ci fanno dei torti, sicuramente non lo fanno con volontà di far del male, perché sennò sarebbero veramente cattivi e probabilmente non avrebbero neanche posto nella chiesa del Signore. Però il Signore è anche capace di cambiare queste persone. Sentivo un fratello che adesso è un pastore molto molto tosto, molto, che quando lui era giovane era diventato un teppista. A 17 anni era un teppista e aveva una famiglia abbastanza in vista, perché suo padre era un torero famoso. Lui è diventato un teppista, aveva problemi nel quartiere, nella zona dove abitava, con la sua famiglia. L'hanno portato una volta in chiesa e quando le donne credenti di quel tempo pregavano, chiudevano gli occhi e lasciavano la borsa aperta. E lui diceva, certo che queste persone sono veramente tonte, perché pregano con gli occhi chiusi e lasciano la borsa aperta e io gli prendo i soldi che hanno nella borsa. È stata una sua testimonianza. Lui la prima volta che è andato in chiesa ha fatto quello, ha rubato quello che le sorelle avevano nella borsa. Però nello stesso tempo ha sentito la parabola del figliol prodigo. Ciao Renata. Renata. beh, dicevamo, ha sentito la parabola del figlio prodigo e lui pensava che sua mamma avesse raccontato al pastore la sua vita. E diciamo, cos'è? Mia mamma è andata a raccontargli quello che... E si è immedesimato proprio in questo racconto. E ha detto in cuor suo, se tu ci sei, Signore, voglio che la mia vita cambi. Voglio veramente che la mia vita cambi. Per me queste persone sono tutte, diceva, loche, loco. Cioè, non sono... perché era ancora molto sbandato. Però se tu ci sei voglio che la mia vita cambi, Signore. E questo è il nostro desiderio. Ed è diventato un pastore, è diventato. Vedete come il Signore può anche... questo per dire che nessuno è perfetto, nessuno... meno male che nessuno è perfetto. Solo uno è perfetto. E quindi dobbiamo avere pazienza, non lamentarci dei fratelli o se c'è, subiamo qualche torto. Questo ci è sempre stato insegnato. Perché chi trionfa è sempre il Signore per noi. Ecco, adesso vogliamo leggere la parola del Signore. Andiamo. Ciao Ferruccio. Leggiamo il Salmo 94, a pagina 597. I versetti dall'1 al 19. Poi leggerò un versetto io dal Salmo 119 e poi dopo leggiamo Matteo 16, 13, 28. C'è qualcuno che... Lo Salmo 94, dall'1 al 19.
Leggo io.
Va bene, Renata, grazie.
O Dio delle vendette, o Eterno, Dio delle vendette, risplendi. Levati, o giudice della terra, e rendi la retribuzione ai superbi. Fino a quando gli empi, o Eterno, fino a quando gli empi trionferanno? Vomitano parole e fanno discorsi insolenti. Tutti gli operatori di iniquità parlano con arroganza. Essi calpestano il tuo popolo, Eterno, e opprimono la tua eredità. Uccidono la vedova e il forestiero e mettono a morte gli orfani. Ti dicono, l'Eterno non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Cercate di capire, o insensati fra il popolo, e voi, sciocchi, quando diventerete savi? Colui che ha piantato l'orecchio non ode egli? Colui che ha formato l'occhio non vede egli? Colui che corregge le nazioni non le punirà? Lui che insegna all'uomo conoscenza? L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani. Beato l'uomo che tu correggi, Eterno, e che istruisci con la tua legge, per dargli riposo nei giorni dell'avversità, finché è scavata la sua fossa per tempio. Poiché l'Eterno non ripudierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Il giudizio sarà di nuovo fondato sulla giustizia e tutti i retti di cuore lo seguiranno. Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si metterà dalla mia parte contro gli operatori di iniquità? Se l'Eterno non fosse venuto in mio soccorso, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. Sarà forse tuo alleato il tribunale iniquo che trama angherie in nome della legge? Si radunano assieme contro il giusto e condannano il sangue innocente. Ma l'Eterno è la mia fortezza, e il mio Dio è la rocca in cui mi rifugio. Egli farà ricadere su di esse la loro malvagità, e li farà perire per la loro iniquità. L'Eterno, il nostro Dio, li distruggerà. Amen.
Amen. Grazie. Gli empi vomitano parole e fanno discorsi insolenti. Tutti gli operatori di iniquità parlano con arroganza. L'Eterno non vede. Il Dio di Giacobbe non intende. E poi si rivolge: cercate di capire, o insensati fra il popolo, o sciocchi, quando diventerete savi? L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani. Beato l'uomo che tu correggi. E poi, quando ho detto il mio piede vacilla, la tua benignità, Eterno, mi ha sostenuto. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. Questo probabilmente nella nostra vita abbiamo avuto esperienza. Io personalmente ho avuto questa esperienza. Ecco, queste sono un po' le parti salienti di questo Salmo. Poi leggo il Salmo 119, il versetto 169, a pagina 614 di questa versione. E dice così la parola del Signore: giunga fino a te il mio grido, o Eterno, dammi intelligenza secondo la tua parola. Dammi intelligenza secondo la tua parola. E poi giunga a te il mio grido, un po' quello che dicevamo prima. E poi andiamo al Vangelo di Matteo, capitolo 16, i versetti dal 13 al 28. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, il figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù, il Cristo. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese di disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora egli renderà ciascuno secondo il suo operato. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Amen. Bene, queste sono le letture, possiamo accomodarci. È un brano molto molto intenso questo. Gesù aveva già fatto parecchi miracoli. Ed era a Cesarea di Filippo e domanda, rivolgendosi ai suoi discepoli, coloro che erano vicini a lui, quelli che erano più stretti, e gli fa, fa una domanda molto precisa, molto diretto qua Gesù. E Pietro risponde con uno slancio tipico del suo carattere. E vediamo che poi subito dopo Pietro però riceve altro che uno schiaffo, una bella porta in faccia da parte del Signore. E su questa roccia, cioè su questo, dice il Signore Gesù che su questa roccia, cioè su questa, l'abbiamo già letto tante volte questo brano. E però Pietro è il primo, dopo Giovanni il Battista, il primo dei discepoli che riconosce in Gesù il Messia. E qui lo dice apertamente. Allora Gesù dice, su questo fondamento, su questa roccia, cioè su questo valore unico, che Gesù è il Figlio di Dio, il Messia, si costruisce la Chiesa. E dice, le porte dell'Hades non le potranno vincere. È una cosa che non ho mai notato, l'ho notata poi stamattina quando rileggevo i versetti. Le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa. E l'Hades che cos'è? L'Hades, ho letto nelle nostre Bibbie, significa luogo invisibile. È il luogo del soggiorno dei morti, che in italiano sarebbe l'inferno. Ed è il luogo dove chi non crede, chi si lascia vincere da questo mondo e continua per la sua strada di imperterrita nel peccare, senza mai domandarsi chi è Dio, cosa ci fa lui sulla terra, va a finire all'inferno, prima del giudizio. E la Bibbia, se leggiamo, io l'ho trovata queste spiegazioni sul dizionario di René Pasch, è bello perché mette insieme tante cose che magari uno dà per scontato, però ti fa capire dove si trovano questi riferimenti. È Gesù che parla dell'Hades nella scrittura, mi sembra di ricordare che dice in quattro punti, e dice che prima del giudizio chi crede va in paradiso, chi crede, come sottolineavamo tante volte in passato, non chi ha creduto, chi crede va in paradiso, e chi non crede va all'inferno, nell'attesa del giudizio. Però Gesù stesso, nei vari capitoli, poi sarebbe bello magari leggerlo come studio, spiega che questo luogo è un luogo dove c'è una coscienza, l'uomo ha coscienza del dolore che c'è nell'inferno. E poi è un luogo dove non si può parlare in attesa di giudizio, dove si sta prima di essere giudicati. Chi viene poi giudicato col giudizio universale, quello che verrà alla fine dei tempi, viene mandato, chi è nell'inferno è la Geenna. E la Geenna è lo stagno di fuoco, dove c'è scritto nella Bibbia, spiega che è la morte seconda, dove c'è la completa desolazione, il completo distacco da Dio. Per capire la gravità di questo processo che capita nella vita dell'uomo. E poi soprattutto spiega Gesù che dall'Hades i morti non possono parlare con i vivi. E quindi chiude tutte, vedete come leggendo la scrittura vengono chiuse tutte le credenze, tutte le dicerie. E sono anche molto utili questi manuali che abbiamo, perché fanno vedere la cosa nell'insieme e ti indirizzano dove andare a trovare i riferimenti. E quindi chiudono tutto, questo è quello che spiega Gesù e spiega la Bibbia, punto. Non ci sono altre teorie, altre cose da... chi vuole può andarselo a leggere, è molto bello questo. Però questa è solo una piccola annotazione, perché poi le verità grandi che veramente rincuorano sono quello che ha detto Pietro, Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Vedete, cari fratelli, noi abbiamo veramente un Dio grande e tremendo, come c'era nel Salmo che ha letto la sorella Laura. È un Dio tremendo il nostro, che è al di sopra di tutti gli dèi, e che il Signore Gesù Cristo, il figlio dell'uomo, perché si è incarnato, come è chiamato nelle scritture, ci ha fatto conoscere. E questa, cari fratelli, se noi iniziamo a conoscere, attraverso questa rivelazione che Pietro ha avuto, il Signore, è veramente la prima benedizione che ha un credente. È la prima grande esperienza di fede che può fare nella vita un credente. Come ha fatto Pietro, che è stato il primo, come abbiamo detto prima, a riconoscere che Gesù Cristo, il primo dei discepoli, a riconoscere che Gesù Cristo è il Messia e il Salvatore, il Messia di Israele e il Salvatore del mondo. E vedete, alcuni anni fa, quando erano le prime volte che venivo ai culti, non so, forse non ero ancora battezzato, o ero appena battezzato, questo non me lo ricordo sinceramente. Però mi ricordo il momento, che sono due versetti questi che mi hanno veramente, veramente toccato il cuore nel profondo. Quando Gesù dice, chi dice la gente che io sia? E poi anche la frase che dice alla fine del capitolo, che è questa, in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non avranno visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Allora mi chiedevo all'epoca, cosa vuol dire gustare la morte? Perché una persona normalmente, come fa a gustare la morte? È impossibile per un essere umano. Però mi ricordo che probabilmente eravamo a casa di Mara e Enzo. E ho avuto questo lampo nel cuore, non lo so, credo fosse stata una rivelazione del Signore. E allora mi sono detto che gustare la morte per un credente ci può arrivare, ma non è, come dire, non è il punto finale, ma il punto di partenza per poter veramente avvicinarsi a quello che è il regno di Dio, l'eredità eterna che il Signore ci ha promesso. E questi due versetti, queste due domande legate a quello che diceva Gesù, mi hanno veramente aperto il cuore, ma mi hanno veramente dato quella tranquillità, quella pace che io prima non avevo mai sentito nella mia vita. E penso che siano state le prime benedizioni che il Signore ha voluto farmi. Mi ha fatto assaporare le profondità della sua parola. Però questo mi sono reso conto poi nel tempo, non perché io avessi un merito particolare, anzi, non avevo nessun merito. Certo, io quello che facevo leggevo, perché sapevo che per cambiare dovevo leggere e dovevo venire nella chiesa. Questo ero sicuro nella mia vita. Ma non una chiesa, come abbiamo sempre spiegato, fatta di uomini, fatta di... Sì, la chiesa è fatta di uomini, quello è giusto, ma fatta di figure, di responsabilità umane, di ruoli ritagliati e calzati a pennello dall'uomo per l'uomo. Oppure chiese di muratura. Io vado in quella chiesa là che è dei fratelli, io vado nelle Adi, io vado... No, il Signore non ci insegna questo. Il Signore ci insegna che la roccia e la pietra è questa rivelazione che ha fatto a Pietro. Tu sei il figlio di Dio, il figlio del Dio vivente. E quindi il Signore mi ha fatto veramente, per la prima volta, forse assaporare le profondità della sua parola e che cos'è la fede. Però io non sapevo nulla della fede. Però è come questo lampo di luce che ha squarciato in tutto il marasma di confusione che avevo. Infatti, come dicevo prima, io leggevo, ma... Poi dopo, nel percorso che uno fa, mi sono riconosciuto veramente come una bestia. In quel tempo ero come una bestia e non me ne rendevo conto che ero una bestia. Però, come abbiamo già detto tante volte, il Signore ha misericordia. Ha avuto per me, l'ha avuta per Pietro misericordia, perché poi capiremo in fondo anche Pietro cosa ha fatto nella sua vita di credente. E la misericordia ce l'ha con tutti quanti noi. L'importante è riconoscersi peccatori, persone a cui non piace quello che vedono di loro, non quello che vedono degli altri, quello che vedono di loro attraverso gli occhi di Gesù Cristo, che il Signore ci dà questa capacità attraverso la Scrittura, attraverso il suo Santo Spirito, di vedere con i suoi occhi quello che siamo veramente. Questa è una parola santa, cari fratelli. È veramente santa, è in grado di far luce come diceva prima il salmista, dammi intendimento, dammi intelligenza. Però lo diceva gridando, hai ascoltato il mio grido, dammi intelligenza per comprendere la tua parola. Aspettate che lo rileggo, perché adesso... Giunga fino a te il mio grido eterno, dammi intelligenza secondo la tua parola. Punto. Dice questo, non dice altro. Cioè dice molto altro nei salmi, e in questo salmo 119 che è ricchissimo. Però questa frase non la puoi cambiare, è così, punto e basta. È come fosse, è lapidaria, come fosse una sentenza. Secondo la tua parola. Perché la parola che abbiamo detto prima è veramente santa ed è in grado di far luce anche nel buio profondo della vita di un peccatore, nel buio in cui una persona si caccia. E quindi non è assolutamente merito nostro. In questa storia, senza dubbio, che è la storia della fede, noi non abbiamo nessun merito. Il Signore però guarda il cuore delle persone. E il cuore delle persone deve essere mosso dalla parola di Dio. Se no rimane un cuore morto, un cuore senza speranza. Quello che mettono in questa, chiamiamola, permettetemi il termine, in questa scommessa, quello che mettono, che puntano i credenti, è la loro fede. E la fede inizia ad operare nell'uomo se prima cosa opera in noi un moto di ringraziamento, un moto del cuore che ci spinge a ringraziare il Signore, un moto di gratitudine verso colui che, non avendo nessuna colpa, si è fatto carico dei nostri peccati. Lui puro, giusto, innocente, veramente innocente, puro. Non ha mai conosciuto peccato il Signore Gesù. Ha accettato con gioia, c'è scritto, perché sapeva quello che era il piano di Dio, perché lui era il figlio di Dio in quel momento, ma è Dio. Perché abbiamo letto l'altra volta che in Abramo saranno benedette tutte le famiglie della terra. E quindi il Signore sapeva che noi possiamo entrare in questa famiglia di Abramo, che è la famiglia della promessa di Dio, di chi crede per la promessa e non chi crede per visione. Allora il Signore vede, sì, nei cuori, abbiamo detto. Se qualcuno si muove per conoscerlo, come ha fatto Mosè, abbiamo letto un po' di tempo fa, che si è mosso per andare a vedere questo cespuglio che ardeva, che bruciava e non si consumava. O come fanno le persone che incredibilmente, da increduli e peccatori, diventano credenti, perché vogliono vedere cosa ha in serbo le promesse questa parola dice di avere, se sono veramente vere, vogliono vedere cosa ha in serbo il Signore, questo Dio, che forse solo per un attimo siamo riusciti ad assoparare, o mediante un culto o mediante la lettura di un versetto, come abbiamo spiegato prima. La gratitudine, cari fratelli, è fondamentale, è veramente importante per non avere una chiesa morta. Però la gratitudine, come l'abbiamo già detto tante volte, noi non preghiamo davanti agli uomini, noi preghiamo con gli uomini davanti a un Dio santo, con gli uomini che sono credenti, che sono fratelli. E quindi non ci vergogniamo, perché se abbiamo già confessato al Signore i nostri peccati, il Signore ci conosce prima che noi gli confessiamo quali sono i nostri problemi e i nostri peccati, li sa, però vuole che noi li riconosciamo davanti a Lui. E se li riconosciamo davanti a Lui, non abbiamo timore di riconoscerli anche di fronte ai fratelli. Perché noi, come abbiamo detto prima, ci troviamo qui, quando c'è scritto che quando due o tre persone si trovano nel suo nome, cioè nella sua volontà, e noi quello che vogliamo fare oggi, trovarsi nella sua volontà, per quello ci è stato scritto e ci è stato insegnato. Ebbene, Lui è in mezzo a noi. E quindi la gratitudine dobbiamo averla, non perché è bello cantare, è bello, anche se sono belli questi canti, ma i canti vanno fatti in funzione della lode del Signore. Non vanno fatti in funzione di noi stessi, che manifestiamo le nostre qualità canore. Vedete, quando è che un canto è giusto? Io non lo so, ma il Signore lo sa, nel senso che io ho visto in questo fratello spagnolo, cantano loro con la chitarra spagnola, la chitarra classica spagnola, che è una cultura diversa dalla nostra, però ho sentito delle canzoni che sono veramente come dei salmi e vengono veramente dal Signore, fanno veramente baccano quando cantano, però le parole e lo spirito con cui lo fanno è di lode per il Signore, di ringraziamento. C'è una canzone che cantano che dice mantenere la fede, mantenere la fede, combattere ma mantenere la fede, e prendono spunto dal Salmo di Davide, da Davide quando va contro il gigante Golia, che dice tu vieni a me con la lancia, il giavellotto, l'armatura, sei alto 3,5 metri, 4 metri, e invece Davide si toglie l'armatura e viene incontro al gigante nel nome del Signore degli eserciti. E questa canzone che cantano ha questo spirito, anche se è cantata con una chitarra spagnola classica, fanno un baccano tremendo, però è un baccano sincero, non so come dire, è questo che conta. Quindi è la gratitudine che è importante, non verso gli uomini. Certo che quando siamo in pace col Signore siamo anche corretti verso i nostri fratelli, quindi se un fratello ci aiuta noi siamo grati perché vogliamo aiutarlo anche noi, vogliamo cercare l'occasione di aiutarlo, ma non per rendere il contraccambio come ci è stato insegnato nella Chiesa cattolica, nelle tradizioni umane, non rendere il contraccambio, perché noi ci muoviamo per fede, per amore, e quindi è naturale che noi vogliamo aiutare un fratello in difficoltà, è naturale, cari fratelli. Ci viene naturale, come ci viene naturale respirare l'aria tutti i giorni. Il Signore chiede ai discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Gli uomini, cioè, sono quelli di fuori della cerchia ristretta dei discepoli di quel tempo. Allora, come adesso, queste sono solo delle osservazioni di come il mondo opera. Gli intellettuali, quelli che parlano sui giornali, quelli che fanno le conferenze da intellettuali, non da credenti. Può dire anche che Gesù è stato un grande uomo del passato, ma senza credere. Può riconoscerlo come personaggio storico, ma senza avere alcuna benedizione da questo. Eh sì, perché le benedizioni, come ci insegna qua Gesù, vengono solo da Dio. Cari fratelli, credere o non credere è veramente importante, fa veramente la differenza. Chi non crede può dire qualunque cosa, anche che Gesù è stato un grande uomo del passato, però dicendolo può già essere morto in partenza, nello stesso momento in cui lo dice. E invece qua vediamo che Pietro è stato benedetto dal Signore. E infatti Gesù gli dice, non è e Pietro cosa dice? E poi dice, il Signore prima dice, chi dice la gente che io sia? Perché all'epoca gli ebrei aspettavano il Messia, come lo aspettano ancora adesso, e pensavano che, visto che parla di un uomo di sofferenza, fosse Geremia, perché Geremia è un uomo che ha sofferto tanto nella sua vita. Oppure alcuni Giovanni Battista o altri Elia, quindi una persona del passato. E poi però Gesù fa una domanda molto precisa, rivolgendosi ai suoi discepoli: chi dite che voi sia? E questa stessa domanda il Signore la fa anche ai nostri cuori: chi dite, cari fratelli, che il Signore è? L'ha fatta a me. Chi dici che io sia per te, Alessandro? E lo fa anche a tutti quanti noi questa domanda. E Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Veramente qua ci sta un amen, perché non è che vogliamo fare come fanno le altre chiese, però è veramente una cosa che rende gioia al cuore di un credente. Non è quello che sei tu, Simone, dice qua Gesù, o quello che ti ha insegnato la tradizione, ma quello che il Padre ti rivela che fa la differenza nella vita, caro Pietro, tra fede e carnalità, tra vita e morte, tra speranza e disperazione. Ognuno di noi sa per certo che essere per Allora, ognuno di noi che sa sicuramente di essere credente, che sa per certo di essere credente, sa anche per certo che un giorno il Signore lo ha attirato a sé. E sa anche che il Signore gli rivela ogni cosa. Quindi non può dire delle cose che non ha ricevuto, perché sennò sarebbe un intellettuale, non sarebbe un credente. Noi non vogliamo fare... È vero che ci sono i dottori nella Chiesa, noi, almeno quello che mi sento io, è di dire quello che il Signore credo mi abbia dato, non posso fare altrimenti. Giunga fino a te il mio grido, o Eterno, dammi intelligenza secondo la tua parola, dice il salmista. E quindi, solo parlando per lo Spirito di Dio, si può dire che il Signore ode, come abbiamo letto nel Salmo 94, quando parla delle ingiustizie degli uomini, ed è il salmista che aspetta la vendetta del Signore. E allora solo per lo Spirito di Dio si può dire che il Signore ode, il Signore vede ed ascolta i suoi figli. Per tutti gli altri queste sono cose incomprensibili e non dobbiamo neanche metterci a discutere con queste persone, perché tanto è solo il Signore che li può cambiare, ma noi non possiamo con i nostri ragionamenti farli credere. Ci sono persone che parlano della Bibbia e ne parlano male. Ancora oggi ho visto il video di uno storico di Torino che denigra il popolo di Israele. Dice che Gerusalemme non è mai stata la capitale di un regno. Dice che il re Davide non esisteva, tutte le cose raccontate nella Bibbia sono false. E dovete sentire con quale tono e con quale arroganza dicono queste cose. Ma il salmista sa, come lo sanno i credenti, che il Signore fa giustizia di queste cose. Il Signore vede ed ascolta. Perché queste persone che parlano con tale arroganza sono persone vuote, che occupano la loro vita, la loro mente, il loro tempo, solo con vanità. Non si rivolgono a Dio, queste persone sono degli increduli, nati e finiti, nati e cresciuti e finiti. Non pregano, non chiedono il suo intervento. Invece noi sappiamo che la preghiera è una grande arma, un grande dono che il Signore ci fa, una grande concessione. Quindi dobbiamo essere invogliati a pregare, perché è solo così che possiamo comunicare col Signore. Il Signore vuole, perché ci chiama figli? Perché i figli si rivolgono al Padre. Quindi se noi non rivolgiamo le nostre preghiere al Padre, manca qualcosa, vedete che manca qualcosa in questo piano che il Signore ha reso così perfetto. Però manca qualcosa non per demerito del Signore, ma perché noi probabilmente non abbiamo ancora la spontaneità o la maturazione nella fede giusta per poter aprire il nostro cuore. C'era un bellissimo esempio, mi sembra che sia Anna, quando fa il suo cantico. E il sacerdote dice che è piena di vino. E lei dice, no, io non sono piena di vino, ma ho la sofferenza nel cuore, sto bisbigliando e sto aprendo il mio cuore, sto effondendo il mio cuore davanti all'Eterno. E questo è il significato della preghiera. Quindi queste persone che parlano in televisione, su internet, non sono degli increduli. E non potranno mai chiedere l'intervento di Dio, perché non lo riconoscono. Loro sono autosufficienti, autoreferenziati, si dicono. Un giorno ero da mia mamma, che ogni tanto vado spesso, soprattutto la sera da mia mamma, e guardavamo la televisione. Abbiamo sentito la frase di un prete che è da Gerusalemme, patriarca dei patriarchi, non me lo so, il titolo che aveva non lo so, non me lo ricordo. Comunque, questa persona diceva, oggi come non mai, la fede cristiana ha bisogno di segni. E mi è venuto un sobbalzo nel cuore. E veramente sono scattato in piedi quando ho sentito questa... Veramente sono scattato. È come avessi avuto un fuoco dentro che mi ha fatto ribollire pure le vene. E ho detto a mia mamma, ma questo è veramente un incredulo. Questo rinnega veramente la fede che dice di portare agli altri, di avere, di rappresentare. Questo non rappresenta la fede, perché non puoi dire che, visto i tempi che corrono, la fede cristiana ha bisogno di segni. Ma che segni sono? Ma il segno più grande è che Gesù è salito sulla croce ed è morto e risorto, e che tu sei diventato credente, se sei diventato credente. Questo è l'unico segno di cui abbiamo bisogno. Chi crede non ha bisogno di segni, però valuta se quello che fai è nella volontà dell'Eterno. Questa è però una cosa molto differente, perché chi crede sa dove inizia la strada che Dio gli pone di fronte ma si rende conto che la sua debolezza o la fragilità può portarlo fuori strada e quindi chiede aiuto al Signore. Il Signore, come vi ho detto, e non mi stancherò mai di dirlo, è veramente buono, benevolo e misericordioso. Egli opera. Noi non dobbiamo far altro che percorrere la strada che egli stesso ha tracciato. È il Padre che ha rivelato a Pietro che Gesù è il Cristo. Non lo sapeva Pietro perché era intelligente. Cioè, l'unto, il Cristo è l'unto, il Messia di Israele, colui che aspettavano. Allora veramente dobbiamo dire, dare gloria a Dio se questo è anche accaduto nelle nostre vite. Non perché conosciamo la storia biblica, o perché conosciamo la storia della Chiesa, o perché sappiamo che la salvezza sia per grazia e non per opera, come insegnano i protestanti, come insegnano i cattolici. Ma perché il Signore stesso, il Padre creatore del mondo, ce lo ha rivelato. Per quello che si dice che il credente si muove per fede e non si muove per sentito dire, ma si muove per fede. Perché dice che vi darò il Consolatore, lo Spirito Santo, che vi guiderà. Vi guiderà lo Spirito Santo. E lo dà a tutti i credenti, il Signore. Non è che alcuni lo dà, alcuni non lo dà. Perché sappiamo che il Signore è giusto. Quindi non possiamo pensare che lo dà solo ad alcuni. Ad alcuni si manifesta in un modo, ad altri si manifesta proprio in altri, ma sempre in altro modo. E questi sono i doni che il Signore lascia nella Chiesa. Però lo Spirito è sempre lo stesso. Questo, cari fratelli, questa è rivelazione. È tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ed è anche tutto quello che abbiamo. Non abbiamo altro al di fuori di questo. Però questo che abbiamo è l'unica cosa che dobbiamo tenere veramente stretto nelle nostre mani e nel nostro cuore, che nessuno ci potrà mai togliere. Anche le difficoltà della vita, le sofferenze, le ingiustizie, non ci possono togliere queste certezze che fanno parte della vita del credente. E questa verità, queste rivelazioni che il Signore fa a Pietro, e le ha fatte anche noi nella nostra vita, se veramente siamo credenti, sono i fondamenti della vita cristiana e del Vangelo stesso. Pietro, dopo questa grande rivelazione, cade rovinosamente, cercando di convincere Gesù per cose riguardanti il suo destino, perché Gesù parlava di quelle sofferenze che da lì a poco avrebbe dovuto sopportare. E Pietro, da spaccone, da uomo di impeto, di intervento, dice, cominciò a riprendere Gesù, ha iniziato a riprendere Gesù Pietro, dicendo, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti amerà mai. Ma se prima aveva detto una cosa meravigliosa e adesso fa una caduta, ma proprio rovinosa questa caduta. Perché dice Gesù, Pietro, in quel momento lo chiama Satana, vattene da me Satana. Perché in quel momento Pietro non ha il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Perché la carne è molto, molto forte, come era forte in Pietro e anche in noi. Però Pietro in quegli anni a contatto con Gesù, visto che era sempre molto vicino a Gesù Pietro, si forma come credente, si forma. È un percorso di formazione del credente quello che fa Pietro. Il suo entusiasmo viene raggelato molte volte di fronte a Gesù Cristo che gli sbatte in faccia la verità. Sappiamo che l'ha rinnegato 3 volte, però il Signore è misericordioso e gli ripete tre volte, mi ami tu Pietro, pasci le mie pecore, per reintegrarlo. Lui l'ha rinnegato 3 volte, lui per 3 volte Gesù gli dice mi ami Pietro, per dargli la possibilità di rientrare nella fede, di reintegrarlo. E questa è la misericordia di Dio. E gli sbatte di fronte a lui la verità, guarda che tu Pietro sei questo, prima hai avuto questa grande rivelazione, adesso sei caduto come un sacco di patate. E poi infine Gesù, dopo aver detto questa verità a Pietro, insegna: se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, sembra voler dire a Pietro il Signore Gesù. Se vuoi venire dietro a me, caro Pietro, devi rinnegare te stesso. Se vuoi venire dietro a me, Alessandro, devi rinnegare te stesso. Se vuoi venire dietro a me, Daniela, devi rinnegare te stessa. Solo così può emergere il Signore. Nella storia della fede, cari fratelli, chi emerge è sempre solo il Signore. Se emergiamo noi, non siamo nella fede, siamo fuori. E questo posso dire, meno male che è così nella storia della fede, perché è anche una garanzia di salvezza questo. Ma per questo, per fare che questo sia veramente una verità acquisita nella nostra vita, tutto quello che noi pensiamo, le nostre capacità, il nostro retaggio culturale, la nostra posizione sociale, i nostri ruoli che abbiamo, ma anche le nostre paure, le nostre insicurezze, devono essere bruciate, spazzate via dalla parola di Dio, col suo Santo Spirito. È come se la parola di Dio accendesse il fuoco nel nostro cuore. E il vento dello Spirito Santo che il Signore ci ha promesso alimenta questo fuoco e lo fa divampare. Solo così possiamo veramente bruciare tutto quello che di noi non è secondo la fede, per poter veramente essere alimentati dell'unico fuoco vero che deriva dalla parola di Dio. Solo così potremmo gustare la morte, come dice Gesù. Per l'uomo è impossibile. L'uomo vacilla, ha paura, fa un passo avanti e ne fa due indietro, come ha fatto Pietro, come abbiamo fatto anche noi nella fede, come io ho fatto così. Ma poi per l'uomo guidato dallo Spirito di Dio è possibile gustare la morte, è possibile gustarla anche in vita, assaporare l'eternità, è possibile. Un grande poeta italiano, che a me piaceva molto questa poesia, diceva alla fine, l'ultimo versetto di questa poesia, è un naufragarmi dolce in questo mare, questa poesia è l'infinito. Questo poeta che era Leopardi non era credente, io non penso fosse credente perché veniva da una famiglia molto cattolica, perché un credente cita Dio nelle sue opere. E non viene citato perché erano delle poesie bellissime, dei versi bellissimi, però erano frutto della sua intelligenza. Questo è l'intelletto di un genio, quello di Leopardi, che osserva, riflette sul tempo, lo spazio e la vita. Sente che questi pensieri in cui lui si perde possono essere dolci alla sua anima. E posso capirlo, però bisogna capire anche la disperazione di questa persona, perché sappiamo la vita difficile che ha avuto quest'uomo. Ebbene, Gesù 2000 anni prima va oltre ancora questo che viene detto in questi versetti, e il naufragarmi dolce in questo mare. Il Signore, diciamo, è come se avesse anticipato questi versetti, però dando già la soluzione. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte. Io credo che probabilmente con Gesù c'erano delle persone che non erano incredule, e quindi Gesù dice, probabilmente questi gusteranno la morte solo quando vedranno il Figlio dell'uomo ritornare nella sua gloria. Allora crederanno. Io penso che sia questa la lettura che il Signore mi ha messo in cuore. Io invece, come abbiamo detto prima, che sì, i credenti, è dato di gustare la morte per assaporare la presenza di Dio nella propria vita. Allora è certo che in questo modo vedranno tutto, tutto vedranno come un miracolo di Dio. È un miracolo che il nostro corpo funzioni in un modo così perfetto. È un miracolo che oggi ci siamo alzati, cari fratelli. Ed è un miracolo che la terra ruoti su se stessa. E compie un'orbita, una rivoluzione intorno al Sole. In un universo composto da migliaia di galassie. Ho rivisto di recente un video vecchissimo che avevamo condiviso con Ferruccio, che fa vedere, ti rende proprio conto della dimensione dell'universo. La nostra galassia e la Via Lattea è un pezzettino piccolissimo in una spirale grossissima di galassie. E poi man mano fanno vedere in questo video, immaginano di procedere alla velocità della luce allontanandosi dalla Terra, e vedono passare tutti i pianeti finché vedono passare tutte le galassie. E poi le galassie sono tutto un pulviscolo, viste secondo l'immaginazione di queste persone che hanno fatto questo video. Però questo video rende l'idea di come sia così miracoloso l'equilibrio che governa questo mondo. È veramente miracoloso il sole che sorge. C'è scritto che il Signore ha detto, ha fermato i flutti, non andrete oltre di qui. Non andrete oltre. E l'uomo appena succede qualche catastrofe naturale si spaventa. Si spaventa perché non ha conoscenza della potenza del Signore. L'arcobaleno. L'arcobaleno è un patto che Dio ha fatto con l'uomo per dire che non li sommergerà più con un diluvio. Eppure guardate come l'uomo riesce a svilire anche un simbolo così bello che era indice del patto di Dio, aveva il significato di patto che il Signore aveva fatto con l'uomo. E allora vedete, cari fratelli, riflettere su queste cose. Sì che è dolce per noi riflettere su queste cose. E quindi per un credente è dolce naufragare in queste riflessioni, naufragare al significato di perdere la cognizione del tempo e dello spazio. Sì, per un credente è dolce naufragare in queste riflessioni, perché a differenza del poeta, del sommo poeta, come ancora nel cuore e nell'anima, il credente ha l'unica vera pietra angolare che è Gesù Cristo il Signore. Allora sì che si può perdere in queste riflessioni e in questi momenti che lo avvicinano al Signore, a riflettere sullo spazio, sul tempo, sulla forma, come ci insegnava Ferruccio. Leggo ancora solo più queste due cose. Poche pagine prima del Vangelo di Matteo, quando Giovanni era stato decapitato, i discepoli vanno a Gesù che è nel deserto, quando fa la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E raccontano quello che era stato fatto a Giovanni. E però cosa si fanno quando sono nel deserto con Gesù? Ormai è tardi, Gesù ha parlato alle folle. E loro cosa si fanno prendere, i discepoli? Vedete come la carnalità può veramente allontanarci dal Signore. E dicono a Gesù, sono loro che insegnano a Gesù cosa fare. Questo luogo è deserto ed è già tardi, Gesù. Licenza le folle, cioè fai così, Gesù, che te lo diciamo noi, che siamo esperti. Perché devono andare a procurarsi del cibo da mangiare, perché è tardi. Perché noi come facciamo a dar da mangiare a migliaia di persone? Ma se Gesù poco prima c'è scritto, un versetto prima c'è scritto che era mosso a compassione e aveva guarito tutti gli infermi. Aveva guarito tutti gli infermi. Allora non sapevano chi avevano di fianco loro, evidentemente. Non conoscevano fino in fondo cosa poteva fare Gesù. E gli dicono, Gesù, ascolta noi, che ti spieghiamo noi cosa c'è da fare. Manda tutti a casa, che ognuno deve pensare a se stesso per mangiare, che anche noi dobbiamo andare a mangiare. Pensano, Gesù aveva appena guarito gli infermi. Cosa volete che sia per lui dar da mangiare a queste persone? E Gesù cosa gli dice? E veramente qua è veramente bellissimo, perché Gesù non solo gli spiazza, ma li mette di fronte alla loro povertà, alla povertà spirituale. Date voi loro da mangiare, gli dice, su, date voi loro da mangiare. E poi però, sapendo chi ha di fronte, gli dice, portatemi cosa avete, e io la farò fruttare, sembra dire il Signore Gesù. E cosa fa Gesù? Prende i pochi pani e i pesci che hanno, alza gli occhi al cielo e li benedice. E questo è un insegnamento anche per noi. È sempre un insegnamento quello che fa Gesù, sempre. Alzando gli occhi al cielo, il benedice i pani e i pesci, e poi cosa fa? Li distribuisce ai discepoli affinché i discepoli possano distribuirli alla folla. Aveva solo detto Gesù, date voi loro da mangiare, perché sapeva che il Padre lo esaudisce. Così deve essere per noi, cari fratelli. Portiamo Gesù quello che noi abbiamo, anche se poco. Ma dobbiamo riconoscere di avere poco. Se pensiamo di avere tanto, allora probabilmente non siamo nella fede. Portiamo a Gesù quel poco che abbiamo, affinché Gesù lo faccia fruttare. Pietro, dopo aver rinnegato Gesù, fu ristabilito dal Signore, come abbiamo detto prima, e si fortificò nella fede. Sappiamo anche, oltre a guidare i primi anni la Chiesa, Pietro è morto come martire, per la stessa fede in cui era caduto. Quindi vuol dire che ha avuto una trasformazione veramente importante Pietro in tutta la sua vita. Rinunciò a se stesso Pietro, perché è morto martire per Gesù Cristo, per la testimonianza di Gesù Cristo, e venne trasformato come per una specie di miracolo. Il Signore, cari fratelli, è giusto giudice e vede cosa fanno le nazioni e legge nel cuore dell'uomo. Noi siamo qui oggi per testimoniare che siamo grati a Gesù Cristo, per sempre, qualsiasi cosa possa accadere nella nostra vita. Vogliamo ringraziarlo dal profondo del cuore per tutto quello che ha fatto per noi e lodarlo per la sua infinita bontà e misericordia, che è vera e che noi abbiamo potuto testimoniare, avere sulla nostra pelle e nelle nostre vite. Amen.